una chiesa, la chiesa, una comunità che glorifica Dio. Seconda parte. La prima parte l'abbiamo già fatta, non so quanti di voi si ricordano di quello che è stato detto. In sintesi, è stato detto che è possibile che nasca il desiderio di glorificare Dio in noi solo quando riusciamo a vedere Dio all'opera nella nostra vita e essergli riconoscenti per quello che Lui fa. Abbiamo preso a prestito un episodio biblico per dire questo, il racconto dei 10 lebbrosi, e solo uno ritorna, e ritorna proprio perché ha capito che Gesù aveva fatto qualche cosa di particolare per lui. Quello che diremo stamattina, la seconda parte, quando e come glorificare Dio. Quindi scenderemo un pochino più nel pratico. Anche a questa domanda credo sia doveroso dare una risposta: quando e come glorificare Dio. In sintesi, questa sarà la nostra risposta, molto sinteticamente. Quindi tutto il sermone sarà l'ampliamento di questa frase. Non c'è un solo momento, un solo posto e una sola occasione dove siamo esentati dal dare gloria al Signore, sia con le parole, sia con i fatti. Quando? Sempre e troppo? È una domanda. È troppo sempre? Ricordo che l'argomento col quale siamo partiti già dall'anno scorso, quindi diversi mesi fa, l'argomento centrale dei nostri incontri, così, delle nostre riflessioni, è la Chiesa. La Chiesa, lo abbiamo detto già nella prima parte, è una comunità che glorifica Dio. Siamo qui su questa terra come Chiesa per dare gloria a Dio. Nel primo capitolo proprio abbiamo anche ricordato, quindi parecchi mesi fa, abbiamo ricordato che l'uomo in Adamo è stato privato della gloria di Dio. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, dice Paolo. Essere privi della gloria di Dio significa, fra le altre cose, anche essere nella incapacità di glorificarlo. Questa privazione ha pesato pesantemente sulla vita dell'uomo prima di incontrare Gesù e fare l'esperienza della grazia di Dio. Se il peccato ci ha privati della gloria di Dio, la grazia che cosa farà? La grazia ci ha reso la capacità, la possibilità di riavere questa gloria e quindi la capacità di glorificare il Signore. In uno dei più profondi brani dell'epistolario paolino, un testo che sinceramente ogni volta che leggo non riesco a non essere profondamente commosso. Provate a leggerlo, magari a rileggerlo a casa, da soli, e se non siete profondamente commossi da questo brano, c'è qualche cosa che deve essere rivisto. In questo brano è affermato in modo chiaro che il fine ultimo della Chiesa è quello di riflettere la gloria di Dio. Leggiamolo insieme. Efesini, capitolo 1. Benedetto sia Dio, il Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che ci ha benedetti di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo. In Lui ci ha eletti prima della creazione del mondo, perché fossimo santi e irreprensibili dinanzi a Lui. A lode della gloria della sua grazia che ha concesso nell'amato Figlio. In Lui abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, il perdono dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia che Egli ha riversato abbondantemente su di noi. In Lui siamo stati anche fatti eredi, essendo stati predestinati secondo il proposito di colui che compie ogni cosa secondo la decisione della propria volontà, per essere a gloria della sua, a lode della sua gloria. Noi che per i primi abbiamo sperato in Cristo. In Lui voi pure, dopo aver ascoltato la parola della verità, il Vangelo della vostra salvezza, e avendo creduto in Lui, avete ricevuto il sigillo dello Spirito Santo, che era stato promesso, il quale è pegno della nostra eredità fino alla piena redenzione di quelli che Dio si è acquistati a lode della sua gloria. Tutte le innumerevoli benedizioni di Dio che Lui ha riversato nella sua Chiesa, in noi, convergono a questo punto per essere a lode della sua gloria. La frase è ripetuta ben 4 volte affinché la verità esposta sia ben impressa nella mente e nel cuore di chi legge, di chi ascolta. E questo è il traguardo che la Chiesa di Via Parini si è prefisso. E questo è lo scopo a cui sono indirizzate le nostre numerose attività. Nel culto domenicale il dar gloria di Dio a Dio ha l'aspetto centrale. Nelle attività evangelistiche, nei momenti di preghiera comunitaria, negli incontri di studio biblico, in quelli dedicati alla comunione fraterna, il desiderio di dare gloria a Dio riveste carattere prioritario? Io, come singolo credente, ho posto la gloria di Dio al centro dei miei interessi? Sempre nella prima parte di queste nostre riflessioni abbiamo ricordato l'inizio del lungo cammino di rimozione che l'uomo ha fatto di Dio, che è partito da dove? Dal rifiuto di riconoscere Dio quale autore del creato. Tale rifiuto ha condotto l'uomo a non glorificarlo e né ringraziarlo. Dopo tale rifiuto l'uomo ha iniziato a percorrere un cammino che va nella direzione opposta alla volontà di Dio. E tutto questo, come dice Paolo, ha reso l'uomo inescusabile. Se questo è il percorso dell'uomo senza Dio, quale sarà il percorso dell'uomo con Dio? Con la conversione l'uomo cambia la direzione. Conversione significa proprio questo, cambiare la direzione. Cambia la direzione del suo cammino e questo deve condurlo inevitabilmente a glorificarlo e glorificarlo, a glorificarlo e ringraziarlo. È senso contrario. Non può essere diversamente. La realtà della nostra conversione, miei cari, lo ripeto, la realtà della nostra conversione sarà palese quando, con le parole e con gli atti, noi daremo gloria a Dio. Consideriamo adesso alcuni aspetti pratici. Un dualismo pernicioso, la domenica e il lunedì, questo è il titolo, adesso cercherò di spiegarlo. Dobbiamo stare molto attenti, miei cari, a non cadere nella trappola di un dualismo manicheo che divide la realtà in sacro e profano. È una cosa che sentiamo continuamente, che ci abbiamo fatto l'abitudine. Ho sentito spesso che la domenica è il giorno da dedicare al Signore, vero? E gli altri giorni a chi vogliamo dedicarli? Capite come delle frasi, delle volte, esprimono qualche cosa che c'è di distorto del nostro modo di pensare. Il termine domenica, per indicare il giorno di riposo, in sostituzione dello Shabbat ebraico, può trarre proprio in inganno. Domenica infatti significa giorno del Signore, come sapete, dies dominicus. La parola ebraica Shabbat deriva da un verbo che significa smettere. Come Dio si fermò il sesto giorno dopo l'opera compiuta, così l'uomo smette la sua attività lavorativa per riposare. La differenza tra i giorni feriali e il giorno di riposo, lo Shabbat, che per noi è la domenica, è solo una questione di astensione dal lavoro. Nel Decalogo, infatti, troviamo scritto: ricordati del giorno di riposo per santificarlo, lavora 6 giorni, quindi chi non lavora non dovrebbe neanche riposare, lavora 6 giorni e fa di tutto e fa tutto il tuo lavoro. Ma il 7° giorno è giorno di riposo, consacralo al Signore Dio tuo. Non fare in esso nessun lavoro ordinario, poiché in 6 giorni il Signore fece i cieli e la terra, il mare e tutto quello che è in essi, e si riposò il 7° giorno. Perciò il Signore ha benedetto il giorno del riposo e lo ha santificato. L'accento è posto sull'astensione del lavoro. Consacrare poi significa, o santificare, significa mettere da parte, riconoscere che questo è un giorno particolare. È vero che fin dall'inizio questo giorno è stato dedicato al culto collettivo, fin dall'inizio, subito, come giusto che sia, visto che siamo, che non abbiamo attività lavorative. Ma glorificare Dio è un'altra cosa, è un'altra storia, e non è circoscritto in un giorno particolare. L'idea di dedicare un giorno al Signore, un giorno considerato sacro, ha prodotto una schizofrenia che ha recato non pochi danni al credente e non pochi danni alla Chiesa. L'invito della Scrittura è quello di ringraziare, perciò lodare, glorificare il Signore in ogni circostanza, giorno e situazione. Paolo scrive: qualunque cosa facciate, in opera, in parole, in opere, fate ogni cosa nel nome del Signore Gesù, ringraziandolo, ringraziando Dio Padre per mezzo di Lui. Ogni cosa. Portiamo la nostra attenzione su un altro argomento: la divisione tra il sacro e il profano, il puro e l'impuro. Nel mondo ebraico la differenza tra il sacro e il profano era molto evidenziata. Come sappiamo, c'erano anche dei cibi puri, kosher, e dei cibi impuri. Per loro, per gli ebrei, esistevano anche degli uomini puri e degli uomini impuri, i goim, i pagani, noi, i gentili, eravamo considerati impuri. Una convinzione che era presente, chiaramente, come ebreo, anche in Pietro. Ma il Signore sradica questa convinzione dal suo cuore, dalla sua mente, in quel famoso episodio in cui Pietro, sonnecchiando, no? Così, vede a questa visione del lenzuolo che cade dal cielo con ogni sorta di rettili. Pensate un po', i serpenti, le bisce, tutte quelle cose che sono poco appetibili, va bene? E il Signore gli dice: mangia. No, per carità, io mangiare quelle cose? Non fare tu impuro ciò che Dio ha fatto puro. Chiaramente un principio che dobbiamo fare nostro: le cose che Dio ha purificate non farle tu impure. Gesù, come sappiamo, è l'ultima parola che Dio rivolge all'uomo. Vedi Ebrei 1:1, che abbiamo già preso in considerazione. Con lui, con Gesù, tanti steccati sono saltati, tanti muri sono stati abbattuti. Paolo dice: siete tutti figli di Dio per la fede in Cristo Gesù. Infatti voi tutti che siete stati battezzati in Cristo vi siete rivestiti in Cristo. Infatti voi tutti che siete stati battezzati, non c'è qui né giudeo né greco, non c'è né schiavo né libero, non c'è né maschio né femmina, poiché voi tutti siete uno in Cristo. Ci sono uomini puri, uomini impuri, cose impure, cose pure. Sono stati abbattuti i muri che dividono l'uomo dall'uomo, ma anche quelli che dividono il puro dall'impuro, il sacro dal profano. Rimane una differenza: ciò che glorifica Dio e ciò che non lo glorifica. Ogni cibo è puro, dirà Gesù, ma ciò che esce dal cuore dell'uomo può essere puro o impuro. Nel III secolo Mani, un teologo cristiano iraniano, elabora una visione della vita che da lui ha preso il nome manicheismo, che altro non è il manicheismo, una mescolanza tra i pensieri diffusi nel mondo filosofico, mondo che si rifà soprattutto a Zoroastro, rivestiti di abiti cristiani. Nel suo pensiero, un pensiero che poi si diffonderà in tutto il cristianesimo, permeerà per tanto tempo e forse anche oggi il cristianesimo stesso, nel suo pensiero la divisione tra puro e impuro, di sacro e profano, si accentua e influenza appunto tutta la teologia medievale da quel momento in poi. È stata la Riforma però a dare una svolta, per un ritorno verso il pensiero neotestamentario, partendo dai dati offerti dalla scrittura. Tutto è puro, dice Paolo, per quelli che sono puri, ma per i contaminati, gli increduli, niente puro, anzi sia la loro mente sia la loro coscienza sono impure. Due modi di considerare la realtà si oppongono e ognuno influenza un modo di vivere, perché guardate, non sono pensieri così astrusi, ma Gianni sta dicendo cose così alte nella nostra testa, chi ci interessa? No, perché due modi di vedere la realtà si combattono, si contrappongono e influenzano il nostro modo di vivere, volenti o nolenti, coscienti o incoscienti. Una visione dualistica della realtà produce, lo ripeto, una schizofrenia che non può portare gloria a Dio, una schizofrenia che poi si tradurrà quasi inevitabilmente in ipocrisia. Una visione della realtà che parte dai dati biblici, miei cari, è lì che stiamo studiando la Bibbia, abbiamo fatto della Bibbia il centro della nostra riflessione, il centro del nostro culto, il centro della nostra vita di Chiesa. Perché? Perché noi sappiamo che soltanto dei dati che partono dalla Bibbia, dei principi che partono dalla Bibbia, possono influenzare in modo positivo la nostra vita, il nostro modo di pensare, il nostro modo di vivere, e farà di noi degli individui capaci di dare gloria a Dio in ogni circostanza. Il lunedì è un giorno sacro al Signore, esattamente come la domenica. E ciò che facciamo, adesso lo vediamo, e ciò che facciamo il lunedì è esattamente sacro come quello che facciamo la domenica. Vediamo adesso infatti il come glorificare Dio. Ho messo due cose, vita e annuncio. Dopo aver considerato il quando, consideriamo adesso il come. Radici piantate nel posto giusto. Che cosa voglio dire? Conoscete tutti la metafora della vita dei tralci? Sì? Sapete che cosa significa? Ci sono tantissime sfumature in questa parabola che ogni volta che si legge veramente emergono in maniera diversa. In questa parabola della vita dei tralci è espressamente affermato che il frutto di una vita testimone della sua presenza glorifica Dio, che il discepolo può glorificare Dio attraverso il frutto della sua vita. La riconoscenza e l'adorazione, no? Quello che spesso esprimiamo insieme la domenica mattina, l'abbiamo fatto anche stamattina, è molto, molto bello, la riconoscenza e l'adorazione sono la parte più intima di noi, quella che lo glorifica. Ma Dio desidera essere glorificato anche in modo palese, concreto, affinché anche chi non lo conosce ancora, noi viviamo nel mondo e viviamo in mezzo alle persone, sul lavoro, nella scuola, siamo in mezzo alle persone e vedremo in che modo dobbiamo essere in mezzo alle persone, affinché quelle persone che non conoscono il Signore attraverso il frutto che nasce dalla nostra vita possano riconoscerlo e anche loro glorificarlo. in che modo possiamo portare frutto che dà gloria a Dio? È da tenere presente la precisazione che Gesù fa nella metafora. Dice: senza di me non potete fare nulla. Lo ricordate, vero? Siamo convinti? Possiamo mangiare senza Gesù? Sì che possiamo. Non possiamo fare nulla che glorifica Dio. Nulla che sia gradito a Dio. Nulla che lo glorifichi. Nel testo è chiara una verità. È la nostra dimora in Cristo. Chi dimora in me? Che dona l'energia necessaria per portare frutto. Non nasce dalla nostra natura, dal nostro essere. Nasce dalla nostra dimora in Cristo, perché senza di Lui non possiamo fare niente. Ma è da Lui che prendiamo la linfa vitale, l'energia necessaria per glorificare Dio. Che cosa significa dimorare in Cristo? Sempre nel testo ci dà un'indicazione. Gesù dice: se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi. È presa quindi in considerazione una doppia dimora, noi in Cristo, le sue parole in noi. Precisiamo il significato di dimorare. Cosa significa dimorare? Dimorare significa rimanere a lungo, stare abitualmente. La dimora è il luogo dove abitiamo, dove rimaniamo più a lungo, dove si realizza la nostra intimità. È Cristo questo luogo. In altre parole, Gesù è presente nei vari momenti della nostra giornata. Realizziamo con Lui quegli istanti intimi nei quali godiamo un vero dialogo con Lui. È il costante oggetto dei nostri pensieri. È il punto di riferimento al quale torniamo giornalmente. Se tutto questo è la nostra esperienza, allora non mancheranno i frutti che danno gloria a Dio. Ma occorre che ci sia tutto questo, questa dimora in Cristo. Se no è inutile, facciamo i salti mortali. Ma la nostra vita non potrà glorificare Dio se le nostre radici non sono in Cristo, se la nostra dimora non è in Cristo e se le sue parole non dimorano in noi. Se le nostre coscienze, miei cari, e qui vorrei fare un appello ancora, lo studio sistematico, costante, continuo della parola di Dio non è opzionale. Non può essere opzionale. Se le mie parole dimorano in voi, dice Gesù, potrete portare questo frutto. Quindi se le nostre coscienze sono fecondate dalla sua parola, i frutti non mancheranno. Il salmista dice: ho conservato la tua parola nel mio cuore per non peccare contro di te. Conservare è lo stesso di dimorare. Teniamo presenti queste che sono le dinamiche bibliche, le dinamiche che Dio vuole: dimorare per portare frutto. Andiamo avanti. Sì, abbiamo ancora qualche minuto. Italia's Got Talent. Non so quanti di voi hanno visto questa trasmissione. È una trasmissione di grande successo. Lo scopo della trasmissione è di scoprire persone che possiedono del talento in qualche campo dell'arte e dello spettacolo. Sul palcoscenico di Canale 5, chi l'ha visto, si sono esibiti in tanti con risultati più o meno buoni, in alcuni buonissimi, in altro proprio, vabbè, lasciamo perdere. Vorrei soffermarmi, l'ho già fatto un'altra volta, in un'altra occasione, ma ripetito a Juventus, Juventus, no, c'entra niente. Vorrei soffermarmi sul termine talento. Spesso usato sia in campo artistico, ma non solo. A chi legge la Bibbia il termine talento suona familiare, essendo presente in diverse parti, in diverse pagine della Bibbia. Chi non ricorda di noi la parabola dei talenti? Che cos'è un talento? Che cos'è un talento? Presso i greci il talanton era il peso più grosso che si poneva sull'altro piatto della bilancia. In pratica il talanton era lo strumento per pesare, va bene? Perché insieme alla bilancia pesava il. Poi, come spesso accade, il talanton prese a significare l'oggetto pesato, no? E in seguito indicò la più grande e preziosa delle monete. Proprio quando leggiamo, infatti, nel Nuovo Testamento di talenti, si riferisce soprattutto alle monete. Le monete più preziose che si potevano dividere in oro e in argento. Ma guardate, se vi dico quanto poteva pesare una moneta d'argento, un talento d'argento, è una cifra grossissima rapportata ai nostri giorni. Nella parabola citata, raccontata appunto da Matteo, con il termine talento Gesù si riferisce a che cosa? Alla capacità che Dio ha donato ai suoi figli, i talenti che Dio ci ha donato. Queste capacità sono un tesoro prezioso che deve essere sfruttato per dare gloria a Dio. Questo, vedete, cerchiamo di capire, il talento è qualche cosa che Dio ti ha dato da fare, la capacità di fare qualcosa. Va bene? E questa capacità, dice Gesù, va sfruttata per Dio, per il Signore. Prima della Riforma si pensava, nel Medioevo, ai talenti come doni circoscritti in campo religioso. Erano i religiosi, preti, frati, suore, che possedevano questi talenti da spendere per il regno di Dio. I laici erano esclusi da questa sfera. Però Calvino, giustamente partendo dai dati biblici, laicizzò il termine e da lui in poi esso indicò una qualsiasi capacità. Cosa sai fare? Cosa ti piace fare? Questo è un talento che il Signore ti ha dato. E il talento ti è stato dato per che cosa? Per glorificare Dio. Calvino diceva che si serve Dio non soltanto dicendo messa, ma facendo bene e con scrupolo il proprio lavoro. Questa idea cambiò la società nel profondo. Perciò la dicotomia che esistente tra il sacro e il profano non esiste più, però rimane come sottofondo in certi ambienti cristiani, forse anche in noi rimane come sottofondo della nostra riflessione. Per la scrittura tutto è da considerare sacro perché tutto appartiene a Dio. I talenti che possediamo, perciò, che ci sono stati dati in gestione dal Signore, vanno spesi nel giusto modo e solo così si dà gloria a Dio che ci ha donati. Non importa quanti e quali talenti tu abbia ricevuto. L'importante è che nella gestione di questi la gloria di Dio abbia la preeminenza. In sintesi, in pratica, sei un lavoratore dipendente? Perché questi sono i dati che emergono dalla scrittura, che Calvino ha visto e l'ha poi elaborati. Sei un lavoratore dipendente, usa i talenti che hai nel luogo dove sei. Come? Servi, ubbidite ai vostri padroni, come a Cristo, non servendo per essere visti, come per piacere agli uomini, ma come servi di Cristo, servendo con benevolenza, come se serviste il Signore e non più gli uomini. È Paolo che scrive agli Efesini. Sei un padrone? Voi padroni agite nello stesso modo verso di loro. Sei un insegnante, una casalinga, un contadino, un lavoratore dipendente. Ogni luogo è il posto giusto per dar gloria a Dio. Usando le capacità che Lui ti ha dato per, nel migliore dei modi. Non dimentichiamo quell'uomo della parabola che si rifiutò, vi ricordate? Di usare il talento nel modo giusto. Che cosa gli è stato detto dal Signore? Servo malvagio e fannullone. Ma quelli che hanno usato bene i talenti per glorificarlo? Va bene, buono e fedele servitore. Non so se per voi fa la differenza questo. Per me sì. Sentire Gesù che mi dice fannullone, malvagio, beh, non mi darebbe piacere. Però sentire Gesù che dice bene, anche se magari zoppicando, però hai fatto quello che potevi fare, va bene, servo buono e fedele. Non ti riempie il cuore. Perché in quel modo tu hai dato gloria a Dio. Opere illuminate dalla verità. Voi siete la luce del mondo, dice Gesù. Voi. Maria, sei la luce del mondo. Andrea. Mimmo, tutti qua, voi siete la luce del mondo. Porca miseria. Sapete cosa significa? Non lo dico adesso, lo dico dopo. Gesù dice, una città posta sul monte, sopra un monte, non può rimanere nascosta. E non si accende una lampada per metterla sotto un recipiente. Anzi, la si mette sul candeliere ed essa fa la luce a tutti quelli che sono in casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini affinché vedano le vostre buone opere e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli. Sempre lì, traguardo è sempre quello, glorificare Dio. Nelle parole di Gesù troviamo delle indicazioni su cosa fare e su cosa non fare. Usando la metafora della luce, Gesù afferma una verità, direi la palestiana. Non si accende una lampada per metterla sotto qualche cosa che le fa perdere la sua caratteristica principale, che è quella di dare luce. No. Qual è la caratteristica? Perché Mimmo accendi la luce tu? Perché accendi la lampadina, non la luce, la lampadina? Per illuminare l'ambiente, perché non ci vedi. Allora se noi mettiamo la luce sotto qualche cosa che gli impedisce di essere tale, di compiere quello per cui è stata creata, bene, è da stupidi, dice Gesù. Nel momento in cui accettiamo il dono della grazia, noi diventiamo come Gesù. Se Lui è luce, anche noi lo siamo. Nelle parole di Gesù c'è un chiaro invito a esprimere ciò che siamo liberamente, ciò che sei, i talenti che tu hai. Tu, ciò che sei, esprimilo senza paura, senza timidezza. Sei un cristiano? Dimostralo in modo chiaro affinché tutti lo sappiano. I tuoi compagni di lavoro, i tuoi vicini di casa, i tuoi compagni di scuola, lo sanno che sei un cristiano? Pensaci un attimo, ascoltami, per favore, ascoltami solo un attimo. Quelli, le persone con le quali tu lavori, lo sanno che sei un cristiano? Lo sanno che sei schiavo di Gesù Cristo? Lo sanno che lo scopo della tua vita è quello di glorificare Dio? Lo sanno? Quindi esprimiamo ciò che siamo in Cristo in modo chiaro. I tuoi amici lo sanno che le tue scelte etiche, che sono un po' il tuo modo di comportarti un po' strano nei confronti degli altri, sono frutto della tua obbedienza alla parola di Dio e non così fan tutti. Se qualcuno ti chiede il motivo del tuo comportamento strano, appunto, sei pronto a dire apertamente che esso è frutto dell'obbedienza a Cristo? Pietro ci esorta a essere sempre pronti a rendere testimonianza, a rispondere a difesa della nostra speranza, in maniera chiara. Il nostro comportamento deve far sorgere delle domande e la nostra bocca deve essere pronta a dare gloria a Dio dicendo: se sono così è perché Dio mi ha redento. Mi vedi strano? Faccio delle cose strane secondo i tuoi criteri? Semplicemente questo è perché Dio mi ha redento. Solo in questo modo le nostre buone opere testimonieranno della nuova vita che è in noi. Tutti sanno distinguere un bruco da una farfalla. E qui ritorniamo al titolo col quale siamo partiti: dove i bruchi volano. Tutti sanno distinguere una farfalla da un bruco. Perché? Emiliana, sai vedere la differenza tra una farfalla e un bruco? Si vede? E pensare che sono la stessa cosa. Hanno lo stesso DNA. Hanno lo stesso DNA. Mi chiedo se chi mi conosce mi vede come farfalla o se invece le caratteristiche del bruco sono ancora così presenti, predominanti in me, da rendermi ancora così poco attraente. Io non so, Marcella, se vede più una farfalla o un bruco. Glielo chiederò oggi quando torno. Forse mi dice che sono una farfalla che striscia ancora. Infine, l'ultimo brano, Luca 2:20, e con questo chiudiamo. I pastori tornarono indietro, siamo alla notte di Natale, glorificando, siamo sempre lì, termine glorificare, i pastori tornarono indietro glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano udito e visto, come era stato loro annunciato. Quindi glorificare Dio significa anche raccontare la gloria a Dio. I pastori furono, come sappiamo, i primi a vedere splendere la gloria di Dio sia attraverso gli angeli sia attraverso l'incarnazione di Gesù. Hanno udito, visto, ora tornano indietro nella loro consueta vita e gli raccontano ciò che hanno visto e udito. Miei cari, a noi tutti è capitato di assistere per fede ad un grande evento. Per fede anche noi siamo stati presenti nella notte di Natale. Per fede abbiamo visto Gesù compiere miracoli, dire parole che nessun altro uomo pronunciò. Per fede lo abbiamo visto nella notte di Getsemani, il suo arresto, la tortura che gli uomini gli hanno inflitto. La fede ci ha poi trasportati sul Golgota, ai piedi della croce, e abbiamo assistito alle sue sofferenze. La fede infine ci ha trasportati davanti alla tomba vuota che testimonia del suo trionfo. Dopo tutto quello che abbiamo visto e sperimentato, possiamo ancora tacere? Con le parole e con i fatti, in ogni momento abbiamo il dovere e il privilegio di dare gloria a Dio. Allora, dove glorificare Dio? Non c'è un solo posto dove siamo esentati dal gloria a Dio. Siamo tenuti a spendere le nostre capacità in tutti gli ambiti della vita e il frutto delle nostre fatiche risuonerà come un inno alla gloria del Signore. Che Dio ci aiuti. Abbiamo un grandissimo dovere e privilegio e possiamo farlo soltanto nella grazia, glorificare Dio con le parole e con i fatti.